Buonasera, e ancora noi siamo lecci dall'avere saltato il turno per un problema autentico della persona che doveva venire a parlare. Vediamo quando riusciamo a recuperarlo. Lo facciamo, insomma, non essendo una battevola, dobbiamo aspettare un attimo. Intanto salutiamo e ringraziamo.
Dov'è il tecnico? Il tecnico, non lo so.
Intanto, dicevo, salutiamo e ringraziamo il professor Alessandro Palumbo, che segna relazioni internazionali presso l'Università Statale di Milano, che ci parla di un argomento che è al cuore del corso di quest'anno. Noi abbiamo un corso che si intitola Tramonto dell'Occidente, punto interrogativo. E la prima, il nostro primo incontro, io ho cercato di spiegare che bisogna disarticolare sia il concetto di tramonto, che in realtà è una crisi, sia il concetto di Occidente, che in realtà è composto almeno di due entità, una sugli Stati Uniti e l'altra l'Europa, e che bisogna appunto articolarlo come abbiamo visto con il professor Giorello sul tema tipico della scienza. Lì abbiamo visto che è eccessivo, è poco utile parlare di un rapporto, di una inversione totale fra l'obiettivo della scienza moderna, che è la conoscenza allo scopo di dominare il mondo a favore dell'uomo, l'inversione tra questo obiettivo e il risultato che può essere percepito e presentato come il fatto che l'uomo è dominato, che dominato dagli esiti della scienza. Questa tesi va un po' sciolta e abbiamo detto che la scienza è in realtà non tanto carica di dominio quanto anzi troppo poco potente, quindi facilmente catturabile dal potere, non tanto essa stessa portatrice di potere, e che tutte le cose che abbiamo visto oggi, questi ultimi mesi, contro la scienza, le resistenze alla scienza, sono abbastanza facilmente spiegabili come resistenze non tanto contro la scienza quanto contro il modo ascientifico di presentarsi della scienza, il modo dogmatico di presentarsi della scienza. Alla ricerca di uno scioglimento del tema massiccio nella sua interezza, no? Occidente tramonto, e senza entrare per nulla nelle narrazioni apologetiche che ci dicono che tutto va bene o che tutto potrebbe andare bene purché venisse messo a tacere questo o quello, senza entrare né nella condizione, nella percezione catastrofistica e apocalittica, né in quella apologetica rassicurante, ma in una dimensione di critica, cioè di analisi che tiene insieme la visione del tutto e la visione delle parti che lo compongono. In questa ottica il professor Colombo, adesso do subito la parola, ci dice qualche cosa intorno a questo tema: che cos'è l'Occidente e quali sono le minacce geopolitiche a esso. E lo ringraziamo moltissimo del fatto che è qui a parlare con noi, è uno dei più importanti studiosi di relazioni internazionali, che è una branca della scienza politica dotata di grande autonomia metodologica, e gli diamo senz'altro la parola.
anche dell'invito. Io vi dico subito quali saranno i termini di quello che ho apprezzatamente cercherò di dire questa sera. Allora, da un lato cercherò di collocare quello che costituisce il centro del nostro argomento sullo sfondo del mondo, quindi sullo sfondo del declino dell'Occidente, che poi è un doppio declino, il declino dell'Europa e il declino degli Stati Uniti, e questi due declini non coincidono. E poi parlerò dell'identità, identità di costituito dal punto di vista strettamente politico, quindi mi chiederò in che limiti l'Occidente può ancora essere considerato come un soggetto politico unitario, cioè un soggetto capace, tanto per cominciare, di produrre politiche comuni, di pensarsi in comune, di percepire la realtà internazionale in comune. E poi naturalmente tratterò delle sfide, perché tutte queste cose sono strettamente collegate tra loro. Abbiamo una esperienza e un'aspettativa di tramonto, abbiamo una ridefinizione del significato dell'Occidente dal punto di vista politico, e abbiamo naturalmente a margine di questa ridefinizione un crescere di sfide. Allora cominciamo dal primo punto. Il declino è, da tutti i punti di vista, il punto di partenza, perché non l'Occidente nel suo complesso, ma una parte dell'Occidente, cioè l'Europa, ha visto in questo fondamentalmente la verità della sua esperienza storica del Novecento. Il Novecento è stato un secolo di declino, ma è stato un secolo nel quale il declino dell'Occidente, se vogliamo definirlo così, si è presentato in termini decisamente ambivalenti. È stato un declino radicale nel caso dell'Europa, questo è ovvio. Dal punto di vista della storia delle relazioni internazionali, io credo che questa sarà la vicenda che marcherà il secolo, molto più della guerra fredda, molto più persino del conflitto tra la democrazia liberale e i suoi nemici. Quando si vedrà retrospettivamente la storia del Novecento dal punto di vista della storia complessiva delle relazioni internazionali, credo che la vicenda centrale che sarà quella della fine della centralità europea, che significa una disarticolazione dell'architettura sia politica che normativa dell'ordine internazionale dei tre secoli precedenti. Ma il Novecento non è stata la stessa cosa che gli americani. Il Novecento è stato un secolo nel quale un pezzo dell'Occidente, il vecchio Occidente, cioè l'Europa, è tramontata, ha perso la propria centralità in un senso specifico, questo lo dimenticavo. L'Europa ha perso nel corso del Novecento il nocciolo fondamentale della propria centralità, e il fatto di essere stato il centro di irradiazione per alcuni secoli dei conflitti, delle istituzioni e dei linguaggi delle relazioni internazionali. Quindi l'Europa è stata centro intanto in quanto è stato centro di irradiazione. Nel corso del Novecento questa funzione, questo ruolo di centro di irradiazione è andato progressivamente sbagliato. Se non che l'altro pezzo dell'Occidente, cioè gli Stati Uniti, hanno vissuto il Novecento in modo strutturalmente opposto. Il Novecento dal punto di vista americano è il secolo della scelta, è il secolo dell'affermazione dell'egemonia. Come dicono gli studiosi, non casualmente, sia inglesi che americani, è il secolo della transizione egemonica dal Regno Unito agli Stati Uniti. E questa diversa percezione si riflette anche nelle diverse culture politiche internazionalistiche dell'Europa e degli Stati Uniti. La cultura politica internazionalistica europea è attraversata da questo spettro del tramonto, non penso soltanto per esempio a quella tedesca. Ma penso all'unica scuola che dopo la Seconda Guerra Mondiale ha fatto da contrappeso alla scuola americana delle relazioni internazionali, che cioè quella britannica. Se noi guardiamo la cosiddetta scuola inglese o britannica delle relazioni internazionali, noi abbiamo un'immagine del Novecento tutta segnata da questa esperienza di declino. Se noi guardiamo la storia del Novecento guardando la cultura politica internazionalistica degli Stati Uniti, anche la teoria delle relazioni internazionali di marca o di matrice nordamericana, è la storia completamente capovolta. È la storia di un'affermazione, è la storia di un'egemonia, è la storia di una capacità di plasmare la realtà internazionale attraverso i propri valori, attraverso le proprie istituzioni. Non dimentichiamo che tutte le istituzioni internazionali delle quali oggi noi viviamo la crisi hanno fondamentalmente una matrice nordamericana. Ecco, questa ambivalenza, questo tramonto spettacolo di un pezzo dell'Occidente ma non dell'altro, ha da alcuni anni a questa parte, credo, imboccato una un sentiero di ricongiungimento. Perché gli ultimi 20-30 anni hanno non soltanto accelerato questa sensazione, che poi non è necessariamente un'esperienza, ma è un'aspettativa di tramonto, ma l'hanno anche molto approfondito. E guardiamo il caso dell'Europa. Nel caso dell'Europa lei abbiamo scoperto una banalità, ma come spesso capita le banalità si scoprono soltanto una volta che avvengono. Noi abbiamo scoperto che la fine della centralità europea, che fino a qualche decennio fa, o fino a qualche anno fa, noi collocavamo sostanzialmente alla fine della seconda guerra mondiale, e diciamo le due guerre mondiali hanno distrutto l'Europa nella sua posizione di centro del mondo. Retrospettivamente abbiamo scoperto che in realtà non era del tutto così. Le due guerre mondiali avevano sì eroso la capacità dell'Europa di essere centro di radiazione, ma nella seconda metà del Novecento, all'epoca della guerra fredda, l'Europa aveva conservato una propria paradossale centralità. Perché l'Europa nella seconda metà del Novecento non era più il centro di radiazione, ma ne stava comunque il posto più importante. Nell'epoca della guerra fredda l'Europa non era un fronte della guerra fredda, era il fronte principale. Dal 1946 fino al 1990 era chiaro a tutti che la guerra fredda si sarebbe prima di tutto combattuta in Europa, che le regole della guerra fredda sarebbero state regole ferree esclusivamente in Europa, e soprattutto che la guerra fredda si sarebbe vinta o persa in Europa, come in effetti è stata vinta e persa in Europa tra il 1989 e il 1991. È un patto europeo, la caduta del muro di Berlino, che segna la fine di quella vicenda. Allora ecco dove il declino accelera. La fine della centralità europea si compie soltanto adesso. Non si compie ancora all'epoca della guerra fredda, paradossalmente non si compie ancora nel primo decennio del dopoguerra fredda, negli anni 90, perché se noi pensiamo agli anni 90, io credo che questa sia la ragione per la quale gli europei un po' pateticamente hanno capito una strategia di Belfenda. Gli anni 90, che sono gli anni dell'immediato dopoguerra fredda, sono anche anni nei quali le principali crisi internazionali sono ancora fondamentalmente crisi europee, e sono ancora figlie della guerra fredda. Noi pensiamo agli anni 90, le grandi crisi sono le crisi che avvengono sulle rovine dell'Unione Sovietica, sulle rovine della Federazione Jugoslava. E subito dopo cambia tutto. E subito dopo l'Europa scopre anche perché qualcun altro glielo dice, e scopre che questo ruolo centrale è doppiamente perso. L'Europa non ha più smesso soltanto di essere il centro di redenzione, l'Europa ha smesso di essere anche il posto più importante. E questa, io credo, sia stata la ragione vera, per esempio, dell'immediato sospetto degli europei nei confronti dell'amministrazione di George Bush. Perché l'amministrazione di George Bush pubblica il primo documento, il primo grande documento di quell'amministrazione, è pubblicato nel settembre del 2001, più o meno nello stesso giorno dell'attacco dell'11 settembre. È un documento periodico, si chiama Quaderno Defense Review, un documento del Dipartimento della Difesa. In quel documento l'amministrazione Bush dice esplicitamente quello che gli europei già temevano, e cioè dice che veramente l'Europa resta un posto importante, ma l'Europa non è più il posto più importante. Il baricentro dei nostri interessi altrove, perché il baricentro politico, economico e strategico del mondo si è spostato altrove. E nonostante tutte le differenze tra l'amministrazione Bush, l'amministrazione Obama e l'amministrazione di Donald Trump, questo è un elemento di continuità assoluto tra le tre amministrazioni. Cioè, sia George Bush, sia Barack Obama, sia Donald Trump hanno confermato questa idea, e cioè che il XXI secolo non vedrà più al centro del mondo e delle preoccupazioni americane il movimento europeo. Ma contemporaneamente è avvenuta un'altra cosa, che è avvenuta direi più recentemente, e di cui io sono convinto che l'amministrazione Trump sia non certo la causa, ma quasi la messa in scena, direi in senso teatrale. E cioè è avvenuto che mentre l'Europa viveva il compimento della fine della propria centralità, il tradizionale contrappeso occidentale del tramonto, cioè gli Stati Uniti, cominciato a sentirsi, questo mi basta dire questo, a sentirsi in via di declino. Gli Stati Uniti, come sappiamo, nella cultura politica internazionalistica americana c'è una sorta di ciclicità del declino. Gli si sono già sentiti in declino negli anni 70, si sentono periodicamente in declino, ma questa volta si sentono in declino in modo molto diverso che in passato. In che cosa consiste il declino americano? In piccola parte, a mio avviso, molti dei colleghi sono molto più catastrofisti di me su questo punto. In piccola parte, il declino americano è un declino in termini di potere. Gli Stati Uniti oggi, è ovvio, non sono più tanto strapotenti rispetto agli altri quanto erano 30 anni fa. Se noi guardiamo la distribuzione del potere oggi su tutti i terreni, incluso quello militare, e la confrontiamo con la distribuzione del potere internazionale all'inizio degli anni 90, notiamo che c'è un riequilibrio significativo, ma a mio avviso non così significativo. È fisiologico che una potenza che vince una grande guerra globale, quale è stata la guerra fredda, si trovi per alcuni anni a godere di uno strapotere abnorme, che poi a poco viene almeno in parte colmato, ma non del tutto colmato, e io sono dell'idea che in questo momento lo strapotere tra gli americani e gli altri non sia affatto colmato, gli Stati Uniti per mille ragioni, che adesso non abbiamo tempo di approfondire, ma restano non una tra le grandi potenze, ma una potenza che si trova ancora su un piano di superiorità rispetto agli altri. E allora che cosa è declinato? Ma è determinata tanto per cominciare la capacità americana di impiegare questo potere. Gli Stati Uniti che negli anni 90 riescono a trasformare quasi automaticamente il proprio potere in influenza. Nel decennio o dal decennio successivo non ce la fanno più. Quasi tutte le grandi imprese americane degli ultimi 10 anni, degli ultimi 15 anni non hanno funzionato, hanno funzionato male o hanno funzionato diversamente da come avrebbero dovuto funzionare. E allora questo vale sia sul terreno politico sia sul terreno economico. Io continuo a dire, anche dal punto di vista della percezione collettiva, se noi pensiamo a quello che accade agli Stati Uniti nell'arco di 3-4 anni e a quello che tutti vedono negli Stati Uniti nell'arco di 3-4 anni, tra il 2004 e il 2008, gli Stati Uniti si trovano impantanati in Iraq e contemporaneamente si trovano a generare la grande crisi economica e finanziaria del 2008-2009. Allora, il paese che si erge fino a quel momento come il demiurgo, il custode dell'ordine internazionale, viene percepito come una sorta di grande vettore di bisogno. Questo è un elemento che va a colpire non soltanto la capacità, ma colpire il prestigio americano. Oggi la credibilità degli Stati Uniti è incomparabile rispetto a quella degli anni 90, ecco dove c'è stato un declino. Non credo tanto in termini di potere, ma enormemente in termini di prestigio. Il prestigio americano oggi, se io penso a tutte le retoriche degli anni 90 sul soft power americano, sulla capacità di persuasione, tutti vogliono essere americani, tutti ci vogliono a casa, nessuno ci dice più niente dopo. Oggi questo prestigio, questa credibilità, questa capacità di attrazione è molto più problematica, e qui arriviamo al punto fondamentale, quello che ci porta da Donald Trump, ma non soltanto da Donald Trump. Il tramonto, la parte diciamo americana del tramonto attuale dell'Occidente, io credo che più che un declino in termini di potere sia un declino in termini di disponibilità americana di impiegare quel potere. È un declino egemonico nel senso proprio, perché l'egemonia non è semplicemente lo strapotere rispetto agli altri. L'egemonia è lo strapotere rispetto agli altri e più la volontà di impiegare questo strapotere per guidare. Ed è questa volontà che si è progressivamente evaporata. E questo credo che sia il vero elemento di discontinuità nella storia della politica estera degli Stati Uniti degli ultimi 25 anni. Io, a differenza di tanti commentatori, a differenza anche di qualche collega, credo che la vera discontinuità nella politica estera americana degli ultimi 25 anni non è detta con Donald Trump, ma con Barack Obama. Abbiamo avuto due amministrazioni, quella di Bill Clinton e quella di George Bush, che per ragioni diverse e con un linguaggio molto diverso ritenevano che gli Stati Uniti dovessero guidare la comunità internazionale, in pace e in guerra, la guerra provata dal terrore, la transizione al mercato della democrazia. E poi abbiamo adesso due amministrazioni che hanno letteralmente fatto propria questa aspettativa del declino. Questo anche nel linguaggio, se uno legge i documenti dell'amministrazione di Barack Obama o il documento pubblicato, il primo documento pubblicato dall'amministrazione Trump, la National Security Strategy del dicembre del 2017, questo è un documento ansiogeno. Non è semplicemente arrogante. Prima di essere arrogante e ansiogeno, la prima cosa che si legge in quel documento è l'ansia degli Stati Uniti per il loro futuro. E in questo senso io credo che si possa dire che il tramonto, questa volta non solo dell'Europa, ma il tramonto dell'Occidente nel suo complesso dal punto di vista politico, sto parlando solo di questo, sia in realtà una cosa degli ultimissimi anni. Allora, se questo è lo sfondo, qual è l'impatto di questo, di questa esperienza e soprattutto di questa aspettativa, perché quello che conta di più è l'aspettativa del tramonto. Gli Stati Uniti si stanno preparando all'eventualità di un proprio declino. Allora, qual è l'impatto di questa aspettativa di tramonto sulla prima cosa di cui dobbiamo parlare questa sera, cioè sull'identità dell'Occidente? E per quale ragione la sensazione sola del tramonto, la preparazione pure semplice al tramonto, costituisce un problema per l'identità dell'Occidente come soggetto politico? Ma tanto per cominciare, la ragione è consiste nel fatto che, come qualunque insieme politico, l'Occidente è stato reso soggetto negli ultimi 70 anni, negli ultimi 80 anni, dal fatto che esisteva un attore, gli Stati Uniti, che in ultima istanza è in grado di parlare con gli altri. Gli Stati Uniti non sono stati soltanto il paese leader, ma sono stati il paese che, essendo leader, ha dato in ultima istanza l'identità all'Occidente come soggetto politico. Questo non vale soltanto per la NATO. La NATO formalmente è un'alleanza tra uguali, il Patto Atlantico è un patto tra uguali, ma nessuno può ragionevolmente studiare la NATO intendendola come un'alleanza tra uguali. E lo stesso vale complessivamente per le relazioni transatlantiche. Gli Stati Uniti sono stati in grado di dare un contenuto politico, e dare un contenuto politico significa, tra le altre cose, che gli Stati Uniti sono stati in grado di essere il decisore ultimo all'interno del complesso occidentale. Tutte le decisioni più difficili degli ultimi 50, 60, 70 anni sono state prese quando gli altri paesi non riuscivano a trovare una coesione comune dagli americani, cito la prima e ultima. La decisione del reato tedesco all'inizio degli anni 50 è una decisione tutt'altro che scontata, una decisione che gli Stati Uniti in qualche misura impongono ai loro alleati europei, primi tra tutti i francesi. Oppure le ultime grandi decisioni prese dagli Stati Uniti sono quelle che riguardano l'allargamento della NATO. Anche in quel caso i paesi europei facevano fatica a trovare una posizione comune, e a un certo punto gli Stati Uniti hanno forzato la mano. Allora è questo che dà l'identità politica complessa. E non solo, se noi andiamo a guardare che cosa è stato l'Occidente nelle sue componenti fondamentali, cioè l'Europa e gli Stati Uniti, e che cosa sono state le relazioni transatlantiche nella seconda metà del Novecento, le relazioni transatlantiche sono state l'asse fondamentale delle relazioni internazionali degli ultimi 70 anni, cioè l'asse in termini cooperativi, l'asse in termini di capacità di dettare norme, l'asse in termini, perché no, anche di capacità di fare la guerra, se vogliamo parlare di questo. Ma le relazioni transatlantiche si basavano su una condizione materiale che era una condizione materiale molto chiara. Erano formate da un lato da una potenza egemone, che era la più forte e che in qualche misura si sentiva obbligata in quel caso a guidare la comunità internazionale. La guerra fredda, così l'hanno vissuta gli Stati Uniti dall'inizio, era una sorta di grande trappola. Gli Stati Uniti non potevano più permettersi quello che era stata una delle opzioni classiche della propria politica estera, cioè quella di tenersi fuori e intervenire in ultima istanza. Ma dall'altra parte l'Europa era ancora centrale da diversi punti di vista, era il posto più importante, come dicevo, era il posto più importante dal punto di vista strategico, ma allora restava anche il posto più importante dal punto di vista economico. Allora le relazioni transatlantiche, le relazioni erano relazioni tra i due poli del sistema internazionale, tra due centri economici, tra due centri culturali, tra due centri intellettuali, tra due centri, tutto sommato, anche militari. E poi non dimentichiamo, Se noi vogliamo comprendere che cosa è l'Occidente oggi dal punto di vista politico e in che cosa l'Occidente sta vivendo una crisi di identità rispetto alla autorappresentazione dell'Occidente nella seconda metà del Novecento. Ma la guida degli Stati Uniti aveva politicizzato fino all'estremo la nazione di Occidente, nel senso di recidere qualunque rapporto, che poi non a caso è stato il primo a riemergere con la fine della guerra fredda, qualunque rapporto tra la nazione di Occidente e qualunque base di civiltà. L'Occidente della seconda metà del Novecento comprendeva anche dei paesi che dal punto di vista culturale non sono occidentali, il Giappone è occidentale dal punto di vista della costruzione della politica dell'Occidente popolare. Tutti gli alleati degli Stati Uniti erano occidentali. E quindi era una nozione di Occidente tutta costruita su una contrapposizione di carattere specificamente politico. Quello che avviene dopo, dopo la fine del bipolarismo, è quello che mi sembra che si vada accentuando man mano che si allontana il Novecento e soprattutto l'ultima grande vicenda del Novecento, cioè la guerra fredda, è una trasformazione radicale di questa nazione e, come vedremo subito, anche uno svuotamento radicale dal punto di vista politico di questa nazione. Allora, il primo contraccolpo è un contraccolpo per certi versi scontato, è un contraccolpo dal punto di vista poi della politica assolutamente scontato. E lo dice subito dopo la fine della guerra fredda, torna a essere puramente euroamericano. I vecchi alleati, tra virgolette, dell'Occidente bipolare vengono riorientalizzati. Il Giappone esce dall'Occidente subito, nessuno degli anni 90 comincia o si riuscirebbe ancora a concepire il Giappone come parte dell'ecumene occidentale, non ci nessuno se lo sognerebbe proprio. Perché la fine dell'Occidente bipolare non significa soltanto la riorientalizzazione degli alleati, che non sono europei, che non sono americani, ma significa progressivamente, qui arriviamo alla crisi, una diversificazione interna anche del nucleo euroamericano. Allora, che cosa significa concretamente dal punto di vista politico oggi l'Occidente? Che cosa ha significato concretamente dal punto di vista politico l'Occidente degli ultimi 30 anni? Ma da un lato, questo è falso evidente già dagli anni 90. Per esempio, ha reso molto complicato la rinegoziazione della NATO nel corso degli anni 90. La prima cosa che è avvenuta è stata una progressiva divaricazione tra l'orizzonte globale della politica estera americana e gli interessi più ristretti dal punto di vista geografico degli alleati europei. Gli Stati Uniti non possono che guardare in termini globali la politica internazionale, e i paesi europei, che lo vogliano o no, non hanno più le risorse per farlo. La prospettiva europea non può essere una prospettiva globale, anche quando i paesi europei mentono dicendo di avere una politica estera globale, non possono avere. E questo comporta un grande problema di cooperazione, questo comporta un grande problema di identificazione politica. Io faccio un esempio che credo che sia un esempio tutt'altro che rilevante, perché va a toccare uno dei nodi attorno ai quali è stato possibile rilanciare la NATO negli anni 90. La NATO è un esempio di virtuosità istituzionale. Se noi guardiamo la storia della NATO negli anni 90, noi scopriamo come un'istituzione dovrebbe reagire a un mutamento contestuale. Tanto per cominciare, la NATO non nega la sfida, a differenza di altre organizzazioni internazionali. La NATO immediatamente, all'inizio degli anni 90, dice: la fine del bipolarismo mi priva della mia identità. E se voglio sopravvivere come alleanza, come alleanza efficace, devo totalmente ripensarmi. La NATO si ripensa fondamentalmente trasformandosi dall'alleanza difensiva che era tutta stretta attorno all'obiettivo di difendere l'integrità dei paesi membri a una sorta di agenzia di custodia armata della pace, la cui principale missione sarebbe stata la prevenzione e la gestione delle crisi internazionali. Ma ecco il problema: quali crisi internazionali? E qui gli europei e gli americani dicono subito. Perché gli europei accettano, e come si accettano, allora la crisi internazionale per eccellenza degli anni 90 era la crisi jugoslava, la guerra jugoslava. Gli europei firmano entusiasticamente i due concetti strategici della NATO degli anni 90, ma dicono: beh, quando noi parliamo di crisi internazionale intendiamo crisi internazionale in Europa. abbiamo primi internazionali che stanno all'interno del nostro orizzonte regionale. E gli Stati Uniti dicono dall'inizio, ma non è concepibile. Per quale ragione l'America dovrebbe essere interessata a investire le proprie risorse per l'Europa se l'Europa non è disposta a dare le proprie risorse fuori dall'Europa? Allora emerge immediatamente questa divaricazione di prospettive, che è una divaricazione di prospettive che resta uno dei tardi, uno degli elementi di lacerazione interna dell'identità politica dell'Occidente dagli anni 90 in poi. Queste prospettive non sono divaricate perché il singolo leader politico di un paese o dell'altro, per ragioni idiosincratiche, vede la politica estera in modo diverso, sono strutturalmente divaricate. Europa e Stati Uniti non possono avere lo stesso, non possono dare lo stesso raggio d'azione alla nazione politica di Occidente. Il secondo processo che sta investendo e sta lacerando dall'interno anche l'Unione Europea è il fatto che si sono progressivamente divaricate anche le prospettive all'interno dell'Europa. E non soltanto abbiamo una divaricazione, potremmo dire, strutturale tra il raggio d'azione della politica estera dell'Occidente americano e il raggio d'azione della politica estera dell'Occidente europeo, ma man mano che siamo allontanati dall'epoca della guerra fredda, i paesi europei hanno cominciato a guardare il proprio contesto di sicurezza con lenti diverse e probabilmente inconciliabili. Questo riguarda l'Occidente nel suo complesso, questo riguarda la NATO, questo riguarda il sistema dell'Unione Europea. È la difficoltà di pensare oggi a una difesa comune europea. Qui non si tratta di una mancanza di volontà, come alcuni dicono, e si tratta del fatto che, mentre all'epoca della seconda metà del Novecento l'Occidente aveva una percezione comune della propria sicurezza, ciascuno aveva i propri interessi, le proprie preferenze, ma tutti convenivano sul fatto che il principale problema fosse l'Unione Sovietica e che la gerarchia di tutti i problemi, di tutte le minacce fosse dominata da quella. Oggi, tra un polacco e un italiano, indipendentemente dai governi, sarà difficile, sarà sempre più difficile concordare su quale sia la principale preoccupazione di sicurezza, perché è perfettamente normale che la Polonia guardi la Russia, così come è perfettamente normale che l'Italia guardi il Mediterraneo. Allora l'Occidente si va ulteriormente scomponendo, non soltanto non c'è più sintonia tra l'Europa e gli Stati Uniti, ma anche all'interno dell'ecumene europea ciascuno esiste la realtà internazionale in modo diverso, ciascuno dà una gerarchia diversa ai propri problemi e quindi è molto difficile naturalmente concordare su che cosa fare, quanto investire, quanto ciascuno deve dare agli altri e quanto deve ricevere, potremmo dire la moneta comune delle truppe all'interno dell'Unione Europea da qualche anno a questa parte. E da questo punto di vista, io devo dire dall'inizio sono stato un critico, anche quasi infastidito. Da questo punto di vista credo che tutta l'architettura della guerra globale del terrore sia stato nella retorica politica dei paesi europei e degli Stati Uniti un tentativo infruttuoso, direi quasi patetico, di rimediare a questa polarizzazione. Questo tentativo di ritrovare quasi una sorta di sostituto sia politico che strategico che ideologico della guerra fredda, finalmente un nemico comune e finalmente un nemico comune ovunque. Ecco, io credo che la ragione fondamentale per la quale l'architettura della guerra globale al terrore si è sfasciata è il fatto che questa architettura era totalmente realista ed era costruita per rimediare un'evoluzione storica alla quale non è possibile rimediare. Allora, qual è il risultato? Possiamo parlare, per tornare alla nostra domanda oggi, di un occidente politico? Beh, noi potremmo parlare di un occidente politico se l'Occidente riuscisse a esprimere decisioni comuni, riuscisse ad avere posizioni comuni, riuscisse a giocare, potremmo dire, nella scacchiera diplomatica, strategica, anche cerimoniale, internazionale, con una voce riconoscibile come comune. E se noi guardiamo l'esperienza degli ultimi 20 anni, man mano che l'altro procede questo dopo guerra fredda, questo nel senso di chiamare così, io credo che sia molto problematico parlare di un occidente. i paesi occidentali non hanno più percezioni di sicurezza paragonabili tra loro, i paesi occidentali danno chiarissimamente in modo diverso tra loro una gerarchia delle preoccupazioni della sicurezza che ci rende compatibile, soprattutto quello che avviene sotto i nostri occhi. Non esiste più una politica occidentale nei confronti di tutte le grandi questioni. I paesi occidentali non hanno una posizione comune. In altre parole, l'Occidente come soggetto che può riassumere tutti questi paesi europei, gli Stati Uniti, il Canada, e l'Occidente come soggetto negli ultimi anni non c'è stato. E non c'è stata una politica occidentale nei confronti del Medio Oriente, e non c'è una politica occidentale nei confronti della Libia, e non c'è una politica occidentale nei confronti della Cina, non c'è meno che mai una politica occidentale nei confronti della Federazione Russa, è la principale carta di cui dispone Vladimir Putin. Putin sa perfettamente che dietro la retorica, perché c'è una retorica delle sanzioni, i paesi occidentali non hanno una politica comune nei confronti della Federazione Russa. Alcuni sono tradizionalmente russofobi, altri hanno una gran fretta di tornare alla versione ormai della Federazione. Non c'è più una politica occidentale nei confronti delle grandi questioni comuni. Pensiamo allo strappo sull'ambiente, pensiamo allo strappo sul commercio internazionale. Allora, su tutte le grandi questioni, l'Occidente come soggetto politico non esiste più, con un aggravante. Che almeno fino a qualche anno fa si poteva immaginare, si poteva pensare che questo processo di diversificazione sarebbe stato in qualche misura contenuto, forse mascherato, se non volete, dalla tenuta dei tessuti istituzionali comuni. Mentre noi assistiamo da qualche anno a questa parte a una progressiva diversificazione che avviene nel contesto cerimoniale di un'architettura multilaterale della convivenza internazionale che sta parlando. Allora, se questo vale per l'identità, a questo sprofondamento, a me sembra, dell'identità occidentale, che non significa sprofondamento dell'Occidente, ma significa sprofondamento della capacità dell'Occidente di farsi soggetto politico unitario. Allora, a questo sprofondamento, a questo declino, fa da contrattare non casualmente una continua crescita, sia in quantità sia in intensità, delle sfide che vengono dall'esterno. E queste sfide che vengono dall'esterno per di più sono sfide che credo che non possano essere comprese se non sullo sfondo di una vicenda storica lunga. Citavo prima la scuola britannica delle relazioni internazionali. Ecco, la scuola britannica delle relazioni internazionali, che era composta non soltanto di politologi, ma anche di storici, di giuristi, di filologi, persino di teologi. La scuola britannica delle relazioni internazionali ha fondamentalmente riassunto il Novecento sotto l'etichetta della rivolta contro l'Occidente. E la rivolta contro l'Occidente come vicenda centrale, quindi non soltanto il declino, che il declino è un fatto oggettivo, nella rivolta c'è anche un elemento soggettivo da parte degli altri. E noi sappiamo, tanto per cominciare, che cosa è stata questa rivolta. C'è un bellissimo libro, che è anche l'ultimo grande libro della vicenda trentennale di questa scuola inglese delle relazioni internazionali. E in questo ultimo libro si individuano alcune tappe, anche simbolicamente forti, di questa rivolta. Questa rivolta passa attraverso tappe, ciascuna delle quali semplicemente non si sostituisce con la precedente, ma si somma, si interseca, si va a arricchire. La prima tappa è stata quella della lotta per l'eguale sovranità. I paesi non occidentali, quei pochi paesi occidentali che erano sfuggiti, non occidentali che erano sfuggiti alla colonizzazione, rivendicano come prima cosa uno stato di parità nella comunità internazionale, quindi il rifiuto dei trattati ineguali, il rifiuto di tutte quelle clausole vessatorie che avevano ammesso sì non accidentali, ma a condizione che da un certo momento in poi sono sembrati inaccettabili, che erano inaccettabili. Il secondo punto è la lotta per l'eguaglianza razziale, naturalmente. È la lotta per l'eguaglianza razziale che
tra l'altro come la prima, cioè come la lotta per l'eguale sovranità, la lotta per l'eguaglianza razziale, mette al centro un attore non occidentale, il cui ruolo nella decentralizzazione è in modo incomprensibile storicamente trascurato, cioè il Giappone. Il Giappone è uno dei campioni della decentralizzazione del sistema internazionale. Ed è molto interessante come opera il Giappone in questa vicenda della deoccidentalizzazione. Il Giappone conquista fondamentalmente il rango di grande potenza giocando, tra l'altro, nello stesso modo di tutti gli altri. Il Giappone sconfigge il primo zarista tra il 1904 e il 1905, sconfigge le truppe tedesche durante la prima guerra mondiale, fa di tutto in modo molto ostentato, proprio da lei camera, dall'ultimo arrivato che deve essere accettato nella comunità degli stati buoni, fa di tutto in queste due occasioni per rispettare il diritto di quello europeo. Allora, il paese non solo vuole conquistare il proprio ruolo sul campo di battaglia, ma vuole dimostrare di essere un combattente secondo i canoni della società internazionale. Ma la prima occasione è che il Giappone opera le pastafeste, perché il Giappone viene accolto con il rango di grande potenza alla conferenza di Versailles, e la delegazione giapponese con tutte le cautele diplomatiche del caso, quindi comportandosi da invitato che sta alle regole, pone sul tavolo qualche cosa che era contro le regole, e cioè chiede che venga inserito nello statuto della società delle nazioni una clausola di eguaglianza razziale, e che in quel contesto viene per ragioni di politica interna fondamentalmente rifiutata, ma pone una questione che sarebbe stata una delle questioni centrali da allora in poi nella disarticolazione del tradizionale rapporto tra Occidente e Oriente. E poi abbiamo le altre tappe, naturalmente abbiamo la tappa più eclatante, insomma, quella della lotta per l'indipendenza politica, la decolonizzazione, e poi subito dopo la decolonizzazione tutta la grande vicenda di Van Dung, il gruppo dei 77, cioè la vicenda che trasferisce la contestazione anti-occidentale dal terreno politico al terreno economico, la lotta per un nuovo ordine economico internazionale, l'idea che per l'appunto la precisione dei rapporti politici di dipendenza non fosse sufficiente, fosse necessario andare alla struttura dei rapporti di dipendenza che era pure. Allora, che cosa è diventata questa rivolta contro l'Occidente? E quali sono le sfide? Sfide geopolitiche in senso lato, io credo che questo sia il contenitore all'interno del quale dobbiamo andare a interpretare le singole sfide geopolitiche che vengono poste. Ma tanto per cominciare quello che veniva già intuito, previsto da diversi temi, anche nel libro che citavo prima. Tanto per cominciare è emersa progressivamente una lotta per la riappropriazione dei propri patrimoni culturali, simbolici. Lo spostamento di tutte le istanze di contestazione da un terreno nel quale il linguaggio che veniva impiegato restava ancora il nostro, tutta la decolonizzazione viene ancora condotta con l'impiego di linguaggi come il nazionalismo e il socialismo che appartengono comunque all'eredità euro-occidentale. Ma dicono questi studiosi, vediamo noi oggi sotto i nostri occhi, arriverà il momento nel quale la stessa contestazione sarà declinata in modo diverso. Sarà declinata attingendo ai propri patrimoni culturali, simbolici, religiosi. Se io penso alla vicenda della questione palestinese degli ultimi 20 o 30 anni, non sono cambiate le rivendicazioni, ma è cambiato il linguaggio. Ed essendo cambiato il linguaggio, il distanziamento culturale è aumentato in modo esponenziale. È un conto da sentire una parte, un conto da sentire l'idea di Hamas. Non chiedono cose tanto diverse, ma lo chiedono in modo totalmente diverso. Ma negli ultimi anni c'è qualcosa di più, c'è qualcosa che ancora alla fine dell'Ottocento non poteva essere visto, non c'era ancora. E tanto per cominciare abbiamo avuto negli ultimissimi anni una brusca redistribuzione del potere, che come tutti sappiamo ha visto il crescere non genericamente di nuove potenze, ma di nuove potenze non occidentali. Se andiamo a guardare come si è distribuito il potere negli ultimi 30 anni, è assolutamente insufficiente dire che il potere si è distribuito. Quello che è avvenuto negli ultimi 30 anni è che alcuni paesi, fondamentalmente i paesi europei, sono scivolati indietro, e altri paesi, tutti non occidentali, a cominciare dalla Cina naturalmente, hanno acquistato un potere che ancora all'inizio degli anni 90 era assolutamente inconcepibile. sta venendo oggi quello che avviene sempre ogni volta che esiste, tra l'altro, in termini così brutti, un disallineamento tra gerarchia del potere e gerarchia del prestigio. Oggi il prestigio internazionale, posti nelle organizzazioni internazionali, consigli di sicurezza delle Nazioni Unite, è ancora definito secondo il modo in cui il potere era distribuito qualche decennio fa, in modo sempre più realistico, se ne pensiamo a un'istituzione che è un pezzo di modernariato del Novecento come il G6. Allora, che cosa avviene nel fatto di disallineamento tra la gerarchia del potere e la gerarchia del prestigio? Avviene che quelli che crescono in termini di potere sono assetati di prestigio. E questo è quello che io credo tenga insieme le sfide geopolitiche, se vogliamo andare all'espressione più specifica di questo, o meglio, al significato più specifico di questa espressione, le sfide geopolitiche lanciate negli ultimi anni dalla Russia e dalla Cina. È stato scritto che Russia e Cina sono status seekers, sono paesi a caccia di status. E questo è effettivamente quello che sta dietro le politiche della Russia. Cioè, come si caccia status nella politica internazionale? Ma si caccia sempre nello stesso modo. Si caccia chiedendo quello che sta chiedendo la Cina da diversi anni, cioè di pesare di più nelle organizzazioni internazionali, di avere più voti, per esempio. Si caccia facendo quello che ha fatto la Russia in Siria. La Russia in Siria non ha bombardato, questo ci ha fatto un ministro che la Russia era in grado di bombardare la Siria. Ma il successo della Russia è che nel momento in cui trasforma questa capacità di bombardare in capacità negoziale, e la rovescia letteralmente il simbolismo degli anni 90. Negli anni 90 erano gli americani che portavano sul proprio territorio a Camp David o a Dayton i contendenti per cercare la pace, questa volta sono i russi che li portano in Kazakistan sotto la loro egida. Cacciare prestigio significa fare quello che i paesi occidentali ancora nel 1999, in occasione della guerra in Kosovo, non fecero, e cioè dover invitare anche gli altri nel momento in cui si gestisce una crisi internazionale. La Russia, intervenendo in Siria, si è garantita un posto comunque sia nel tavolo dei negoziati. Non si può pacificare la Siria senza il contributo della Russia. Si può fare quello che sta facendo la Cina in modo anche sempre più enfatico, si può inventare proprie organizzazioni internazionali e si può diventare, quasi paradossalmente, perché questa sembra la storia dell'America capovolta, si può diventare il centro di irradiazione dei grandi progetti multilaterali. Pensiamo al progetto della nuova via della seta. Allora, la Cina che non soltanto coopera, ma lancia un suo processo cooperativo nel quale la Cina figura al centro. Allora, questa è una sfida gigantesca. È una sfida, io devo dire, sulla quale per il momento mi sembra di vedere sia americani che europei assolutamente impreparati, perché questa è una sfida culturale, non soltanto politica. Qui si tratta di adattarsi a un mondo che non ha alcuna relazione con il mondo al quale siamo abituati. Perché nella storia degli ultimi secoli, quando l'Occidente non era al centro, il mondo non era globale. Quando il mondo è stato globale, l'Occidente è stato stabilmente al centro. E mentre oggi ci tocca prepararci a un mondo che sarà globale e nel quale l'Occidente non sarà necessariamente al centro. Che significa che non sarà in grado di fare tutte quelle cose che noi siamo abituati a fare in nome della comunità internazionale da noi definita. E qui arriviamo all'ultima grande sfida, che per me non so se ho ancora tempo. All'ultima grande sfida, che è una sfida politica, è una sfida giuridica, è una sfida culturale insieme. Io credo che in questo incrocio tra il declino dell'Occidente come soggetto politico in grado di esprimersi come tale e proliferazione di sfide geopolitiche di grandissima portata storica, per di più, perché non sono singole sfide, sono singole sfide che sono tenute insieme da un processo storico di lungo periodo. Ecco, io credo che nel XXI secolo ci sono già, io credo, segni abbastanza importanti. Diventerà, tra le altre cose, un secolo nel quale vivremo un grande conflitto costituente sulla legge divina. Sulla legge divina. è un grande conflitto che va a colpire uno degli elementi centrali dei rapporti tradizionali tra Occidente e mondo. Perché se noi andiamo a guardare il procedere della globalizzazione politica e giuridica degli ultimi due secoli senza andare troppo lontano, i paesi occidentali sono sempre stati quello che i politologi definirebbero dei gatekeeper, cioè i soggetti che stavano al cancello di ingresso della comunità internazionale, che potevano decidere di allargare la membership della comunità internazionale, che potevano decidere di allargare il club della comunità internazionale, ma che tanto per cominciare dettavano le norme che ciascuno avrebbe dovuto soddisfare per entrare e poi vigilavano perché quelle norme fossero soddisfatte oppure no. Pensiamo nella seconda metà dell'Ottocento all'imposizione del cosiddetto standard di civiltà. Lo standard di civiltà è una soglia d'accesso. Non è ovviamente una soglia di accesso caduta dal cielo, è una soglia di accesso che riproduce in termini normativi una relazione peculiare dei rapporti tra Occidente e mondo. Poi pensiamo qualche decennio più tardi, è impressionante per rileggere oggi le motivazioni, all'imposizione dei mandati dopo la prima guerra mondiale. L'imposizione dei mandati dopo la prima guerra mondiale sulle origini dell'impero ottomano è un monumento al materialismo occidentale. Si dice fondamentalmente questi soggetti sì, sono soggetti generosi, ma insomma non possono ancora stare sulle proprie gambe, hanno bisogno di un po' di apprendistato, che apprendistato naturalmente lo danno coloro che hanno una consuetudine alle regole della buona società. E questo è ancora più evidente nel nostro caso, proprio nel caso di oggi, nel caso del 2019. E se pensiamo che questa sembrò essere collettivamente anche il risultato del Novecento. Perché la fine del bipolarismo, la fine della guerra fredda, quella che viene avvertita immediatamente come la fine non soltanto della guerra fredda ma dell'intero secolo, fu negli anni 90 interpretato come un rilancio di questa centralità normativa dell'Occidente. La religione civile della transizione al mercato della democrazia, tipica di quel decennio, la nozione di nuovo ordine internazionale coniata dagli Stati Uniti, ma abbracciata naturalmente anche da tutti gli altri paesi. È una espressione che torna e che credo che sia rappresentativa come poche altre in molti documenti americani, non solo americani ma soprattutto americani del periodo. E l'espressione è to shape international order, cioè plasmare l'ordine internazionale. L'Occidente si colloca nella sua posizione tradizionale, avendo vinto il Novecento, avendo, potremmo dire, dischiuso il segreto del secolo, come fondamentalmente si scrive per Fukuyama nel 1989, con la fine della storia. Fukuyama non dice che la storia è finita, ma dice che il Novecento è finito e che il Novecento ha dato un risultato inequivocabile. E che questo risultato inequivocabile colloca nuovamente l'Occidente con i suoi principi al centro, in una sorta di ruolo ideologico dell'ordine internazionale successivo. Oggi noi viviamo nel ribaltamento totale di questa rappresentazione. È un ribaltamento che prelude a una, non soltanto una contestazione, ma una lotta su quali debbano essere i principi, le norme, le regole fondamentali della comunità internazionale. Ecco, da questo lato, la mia fondarsi che sia un'interpretazione un po' forzata, ma a me sembra che questo sia il senso storico, forse l'espressione un po' enfatica, ma dell'attuale amministrazione Trump. Andiamo a leggere, ripeto, i documenti di questa amministrazione, a cominciare dal primo documento di questa amministrazione, quella National Security Strategy del dicembre del 2017 che citavo prima. Il rapporto tra America e mondo è letteralmente ribaltato. L'amministrazione Trump, i suoi uomini, non dicono più noi possiamo plasmare, dicono noi dobbiamo difendere il mondo. L'America invece di essere in condizione di plasmare gli altri, deve mettersi in condizione di non farsi plasmare dagli altri. La paranoia anticinese di questo documento consiste fondamentalmente in questo. Noi abbiamo pensato per 30 anni di poter far fare alla Cina quello che volevamo e abbiamo scoperto che la Cina ha fatto quello che voleva. E si arriva andiamo avanti così, tra un po' sarà la Cina per fare a noi quello che vuole lei. Allora, c'è una sorta di rovesciamento, e questo rovesciamento prende a quello che è già in gioco, cioè il fatto che rispetto a qualche anno fa i paesi che crescono pongono già delle questioni che non sono puramente semplicemente delle questioni di potere. Non è in gioco soltanto la realtà politica, c'è naturalmente anche questo, ma ci sono contestazioni esplicite. C'è l'idea di avere un diritto a dettare le proprie norme nel proprio spazio. C'è uno studioso americano che ha scritto in un libro ormai di una decina d'anni fa: non manca molto al giorno in cui la Cina dirà a noi quello che noi americani abbiamo detto agli europei all'inizio dell'Ottocento, cioè non manca molto alla proclamazione di una dottrina morbo cinese, al momento in cui i cinesi ci diranno l'Asia è uno spazio nostro e non è uno spazio delle potenze straniere. E non è detto che questo naturalmente sia vero, ma questa è una paura americana. Questa è una paura americana che riguarda la capacità o la plausibilità dell'America di essere ancora il centro della creazione di valori universali. Le conclusioni riguardano il modo in cui l'Occidente percepisce questo mutamento storico. Quindi non più l'aspetto oggettivo, questo materiale, ma l'autopercezione che l'Europa e gli Stati Uniti danno di questa vicenda, che tra l'altro è una vicenda rapidissima. Noi dagli anni 90 ad oggi siamo passati da due momenti storici che si somigliano sempre meno, e si somigliano sempre meno anche le autorappresentazioni dell'Occidente. Fino a qualche decennio fa, fino a 20 anni fa, io credo fino all'inizio di questo millennio, gli Stati Uniti e l'Europa riuscivano ancora a percepirsi come i portatori di una grande missione. L'America sicuramente si percepiva ancora come capace di una missione. Una grande missione che non era soltanto una missione ordinativa. Non era soltanto la capacità dell'America di regolare le relazioni tra gli altri, no, era la capacità dell'America di cambiare il mondo in meglio. E ricordo un bel libro di Mecino, pubblicato tra l'altro in Italia da Dublino, di uno degli intellettuali dei conservatori che ruotavano attorno alla messa di George Bush. Questo si diceva: ma facciamo i conti con la nostra storia. L'America non ha mai amato il sistema internazionale vespaliano centrato sullo Stato, centrato sull'indifferenza alla giustizia. L'America ha dovuto inghiottire questo boccone. Noi siamo stati costretti per giocare la politica internazionale a stare alle regole indecenti dell'Europa. Ma oggi non siamo più costretti. Oggi abbiamo la capacità di ripensare il mondo, di riplasmarlo, sempre più scelti. Ma più scelti interessano a loro è qualcosa di più che plasmare le relazioni interstatali di uno Stato con l'altro. Sì, è cambiare tutto. È tornare al mito fondativo dell'America come paese rivoluzionario che cambia il mondo. E lo stesso vale per certi versi per l'Europa, ma persino perché poi le retoriche sono più lente spesso di tutto il resto. Ma fino a qualche anno fa, senz'altro, qualche volta persino anche adesso, l'Unione Europea continua ad autorappresentarsi come un modello normativo per tutti gli altri processi di integrazione. L'Unione Europea è il modello a cui tutti gli altri si ispirano, ma siamo sicuri, e soprattutto siamo sicuri che possa essere così in una fase di clamorosa redistribuzione del potere del prestigio. E credo che questa fase sia fondamentalmente finita negli ultimi 6 anni. Noi stiamo vivendo una crisi identitaria che diventa una specie di quasi di psicodramma. Il livello politico, sia europeo che americano, è entrato in una fase quasi di questo tipo. E penso che dal momento della missione, dal momento del modello, dal momento della fiducia nella propria capacità di plasmare il mondo, sia l'Europa che gli Stati Uniti in modo diverso, con linguaggi diversi, con problemi diversi, ma siano passati a una fase in cui si rappresentano sotto l'immagine dell'assedio. Credo che non sia un caso che tanta enfasi venga posta sulla scienza di parametrare, di premiare il nostro spazio. E questa immagine dell'assedio, dell'accercamento, della vulnerabilità verso l'esterno ha preso forme totalmente diverse in questi anni. Da questo punto di vista, il tema delle migrazioni, che oggi è così importante nel dibattito pubblico nello Stato italiano, è soltanto una parte di questa rappresentazione del rapporto tra Europa e il mondo. Pensiamo al terrorismo, pensiamo qualche volta anche alle paranoie, almeno a me sembrano tali, di questa continua incursione della Russia a manipolare tutto quello che avviene nei nostri paesi. Allora c'è l'idea di un Occidente che man mano che perde fiducia perde non soltanto la propria autorappresentazione di soggetto missionario, ma si richiude in un angolo, si difende, teme sempre di più di essere in grado di farlo e rischia soprattutto di precipitare in una cultura politica quasi paranoica, che non è proprio di una parte, ma che credo che in questo momento sia proprio.
Le questioni, ero certo, non torni con cambio come ovvio il professore Colombo, che da qui fatto questo mi aspettavo, ma abbiamo una bella quantità di motivi per discutere. Io vi dico subito, sostanzialmente condivido l'analisi, anche se accentuo alcuni aspetti rispetto ad altri. Ad esempio, quando Socolombo ha detto che l'Europa era il luogo più importante nel tempo della guerra fredda, è una cosa che ho scritto anch'io, che pure non faccio niente, ho scritto delle relazioni internazionali, perché insomma sono costretto a. Solo che era il luogo più importante, io scrissi e continuo a dire come oggetto, cioè era la posta in gioco, e quando, cioè tutta la natura del suono, tutta l'energia stava dall'altra parte dell'Atlantico, con forse un po' di prestigio ancora in Europa, ma l'energia politica, oltre che la potere di Italia, mostruoso, inarrivabile, inconcepibile, stava e continua a rimanere. Poi la voglia di saper di adoperarlo, di saperlo adoperare è esattamente quello che non è. Ma comunque, era l'oggetto più prezioso che c'era sulla scena internazionale. Berlino, insomma, Berlino era il diamante della corona. Bene. Poi, un'altra differenza, la missione. Gli Stati Uniti non hanno mai diretto l'idea che il mondo fosse fatto di parti, hanno sempre ragionato in termini di universalismo, costretti a essere una parte, a volte costretti dalla malvagità del mondo e quindi siamo chiusi nel nostro continente, dottrina di Monroe, a volte invece mossi dalla missione, tanto che io ho sempre detto che gli Stati Uniti non hanno mai fatto una guerra in vita loro, hanno sempre fatto delle crociate, perché una guerra la si fa tra pari, invece gli americani fanno crociate. Poi anche l'Europa forse è stata costretta a entrare in questa logica e pateticamente ha pensato di sé di essere modello universale, l'Europa potenza civile. Naturalmente nessuno ci credeva perché si chiede ben altro per stare sulla scena del mondo che essere potenza civile. Però è vero. Gli americani erano capaci di proporsi come potenza universale, l'Europa si poneva come potenza universale perché non era capace di porsi altrimenti. Perché io insisto moltissimo su questo aspetto, perché è venuto fuori benissimo nella sua relazione. L'Europa non esiste. Non esiste perché la capacità di esiste come soggetto politico sulla scena internazionale, non esiste perché è fatta di soggetti politici che esistono poco, male, stentatamente, però esistono e non vogliono morire, che sono gli stati, ciascuno dei quali dà una descrizione, una percezione, una descrizione, una individuazione differente del proprio interesse strategico nazionale. Cioè, da dire, la Polonia farebbe la guerra oggi subito all'Unione Sovietica, e la Germania farebbe la guerra oggi subito alla Polonia. E via così, la Francia ha fatto la guerra subito alla nostra colonia. Sono diversi, è attraversata l'Europa. L'Europa non avrà mai un pentacolo e non avrà mai un segretario di Stato che dica: bene, l'interesse strategico del paese è questo, adesso andiamo a difendere con le nostre bombe. Ma perché è fatta di cose diverse? Perché la Polonia è fatta, perché la Polonia è fatta di una storia in cui oggi prevalgono gli odi contro i sovietici, poi hanno avuto anche ottimi motivi di odio verso i tedeschi, certo, però l'ultimo a fare l'analisi sono stati i russi, e quindi adesso si ricordano i mali che hanno fatto i russi. Noi, se non fossimo quei patetici che siamo, ci terremmo a tenerci la nostra Libia. Ecco, ci è costato parecchio che ce l'abbiamo portata via, continua a costarci parecchio, in altri tempi abbiamo difesa. E via così. Quello che dunque assedio e vulnerabilità, assolutamente sì. Quello che è dunque benissimo la periodizzazione, cioè l'Occidente vince la guerra pre-vince la guerra fredda e la vince in modo più banale e ovvio come tutte le guerre, cioè si prende un bel po' di chilometri del nemico a fare un po' più orientato e poi praticamente la perde perché? Ma perché si accorge che il vero nemico stava davanti a voi. Che il vero nemico non è la povera US, povera, semideserta, che produce soltanto bombe atomiche e pellicce e petrolio. 180 milioni sono questi, cioè sono poco più del doppio dei tedeschi, cioè niente. Il vero nemico è 1,5 miliardi di persone intelligentissime e assolutamente desideroso di uscire dalla miseria e di tornare a essere quello che si sono sempre creduti di essere, il centro del mondo. Il loro nome è Impero di Mezzo e chiamano l'ultimo secolo il secolo della vergogna. 1840-1940, in cinese il secolo della vergogna. Dalle guerre dell'oppio all'invasione giapponese. Ma siccome noi abbiamo 4.000 anni, un secolo, non è niente, adesso ve la facciamo vedere. No. Per cui va benissimo la periodizzazione. Tutto andava bene? No, proprio no. Poi, posso dire, sottolineerei un po' di più che l'elemento di universalismo degli Stati Uniti non è solo la missione, ma sono anche due cose: Washington Consensus, che sono soldi, cioè l'obbligo per tutti i paesi del mondo di essere neoliberisti in buona sostanza, e secondo il fatto che il loro universalismo degli Stati Uniti si è manifestato e continua a manifestarsi con una proiezione strategica di potenza, che ecco, questo invece è l'elemento su cui mi sento di insistere come movimento di differenziazione parziale dalla mia analisi della tua. Ma parliamo, cioè quella che tu c'hai nella politica è rimasta uguale, tu lo sai meglio di me, cioè gli Stati Uniti hanno alcuni obiettivi strategici permanenti e continuano ad avere, nonostante tutti gli alti e bassi della loro percezione di potenza o di impotenza, cioè libertà dei mari e bloccare Cartland, bloccare in tutti i modi, chiudere l'antico continente con un sistema di alleanze che coinvolge Rinland, cioè la terra di confine, dalla Norvegia in giù, attraverso l'Islanda, l'Inghilterra, il Portogallo, il Marocco, e poi passi per l'Italia, e poi passi per Israele, passi per l'Arabia Saudita, e poi passi per il Pakistan, e poi passi, quando esisteva, per l'Afghanistan, e poi ti fai la Birmania, ti fai la Malesia e l'Australia, e poi ti fai le Filippine, e poi il Giappone, e poi la Corea del Sud, e tu hai chiuso tutto l'antico continente in una catena di alleanze, ciascuna con le sue belle bombe atomiche lì e la sua bella dozzina di portaerei da una decina di indiani di donne in luna che ci passeggia davanti. E il concetto è: prova a venire fuori, se ci prova a alzarti e mettere fuori il naso. O lo stesso, nel momento esatto in cui io voglio, cambio la giugulare. Ma lo sai che passa una super petroliera al minuto per lo stretto di Malacca? E lo sai quanto ci metto io a bloccarti lo stretto di Malacca e farti morire? Da cui la risposta cinese è io passo per te dietro, cioè la via della sera. E io passo per te. Dove queste invarianti di cui tutti sono consapevoli, tutti più degli altri, e la Russia che cerca da quando è al mondo di mettere una zampa nel Mediterraneo e c'è riuscita. Allora, queste cose restano, da cui il risultato finale, chiudo perché spero che venga fuori un grande e bella discussione, il risultato finale qual è la strada per spiegare? Certo, tutte queste sono scritte. Il missionario adesso è chiuso dentro la sua parrocchia. E non c'è niente, perché non è. Però sono tutte sfide, il cui nome è uno, questo lo dico io, non lo dici tu. Crisi della globalizzazione, ritorno delle sovranità. Cioè, il mondo non è più descrivibile attraverso principi universali, che per definizione distruggono le sovranità. Il mondo torna a essere descrivibile, le dinamiche politiche di questo pianeta tornano a essere descrivibili attraverso l'analisi di centri di irradiazione di potere, anche economico, che sono localizzati attraverso identità che esistevano anche prima, che sembravano doversi diluire nel grande mare universale globale, e invece sono gli scogli che tornano a definire il paesaggio. Uno scoglio bello grosso è la Cina, un altro sono gli Stati Uniti, che certo non possono più essere il mare, tornano a essere uno scoglio, però ci vedete, scoglio. Cioè, ecco, chi non è né mare né scoglio, modestamente siamo noi europei. Cioè, non siamo capaci di essere un perimetro, non siamo capaci di essere universali. E questo è il problema, al di là di tutte le retoriche ben intenzionate sull'Europa e contro il sovranismo. Questo è il mio, non è una direzione, è il mio minimo spostamento di asse interpretativo, ma io so che è il minimo, perché abbiamo detto, la separati, che è molto bene fatto vedere come c'è stata una fase in cui tutto ciò era innominabile, anni 90, tutto ciò non si sarebbe detto perché non era vero, o sembrava non vero. E oggi a me sembra non vero che si torni a parlare di globalizzazione. Cioè, perché se per globalizzazione si intende che il mondo è percorso da catene di valorizzazione continue, da traffici continui, è vero, evidentemente, ma che questo abbia un valore politico preminente, a me oggi sembra, non ci vedo. Adesso io sto zitto, ti ridò la parola, ma se vuoi discutere subito, ma se no sentiamo una serie. Ecco, benissimo.
Il federalismo prende la parola.
Non lo sa che non è il pezzo, perché sa che sono un amico di Dio. Lo intendavo quando veniva a far lezione a Bologna negli anni 60. Allora, chiaramente la mia idea è diversa, nel senso che la mia idea è che la globalizzazione proseguirà, anche se naturalmente in una fase nuova, ma l'Occidente vince con una forma di cultura. Quando la Cina si mette a fare i cellulari, lo sviluppo del software, eccetera, e vuole fare la scienza e manda i suoi ragazzi a studiare il codice che portano dentro, fa la globalizzazione. Io ho l'impressione che noi, però siamo in una transizione, cioè se noi pensiamo che sia finita una cosa, l'errore è lì. Noi siamo in piena transizione e le situazioni cambiano. Però ho l'impressione che questo sia un periodo molto simile a quello che fu l'impero di Carlo Magno, no, di Alessandro Magno. Alessandro Magno portò l'ellenismo in tutto il mondo conosciuto allora e si svilupparono tutti dei centri anche intellettuali, pensiamo solo ad Alessandro d'Egitto e altri. Però il modo di impostare con diverse potenze, eccetera, è questo. È totalmente importante che senza Alessandro Magno Roma non avrebbe potuto estendersi, perché andare a parlare, magari parlare in greco, e questo era una causa, fino al Corano dire greci e dire romani era la stessa cosa. Ecco, quindi c'è una situazione di profonda trasformazione e c'è un problema, sì, di governo di quest'ordine, che ha bisogno di avere un potere che si forma e dirige e governa la globalizzazione. E se non governi questo, ma le altre forme, eccetera, non governi quello che emerge. Ma pensate che l'Africa rinuncia a svilupparsi, che l'America Latina resti condannata agli errori che gli hanno fatto fare delle altre regioni che stanno lì, per cui avendo ricchezze e potenzialità enormi continua a perdere, ma non è detto che debba continuare. Quindi io sono convinto che proprio l'esempio di una Cina e anche di un'India, eccetera, di un'Asia che complessivamente cresce, fa. Oggi il dramma di transizione certamente non è esatto, perché se non si modernizza perde di importanza, non può continuare, non può crescere se continua a tenere le donne a livello che le tiene, eccetera. Quindi c'è un problema. E fino a che aveva la sfida con l'Occidente, la legge era abituata a sopportare, ma mentre la sfida gli arriva da due parti non le può più sopportare. Quindi c'è un problema di modernizzazione, ma non sono cose che si fanno in due giorni, si fanno con una lunga trasformazione e si fanno anche con una nostra opinione, con il nostro contributo, che è il modo di fare interesse. Non è detto adesso, per esempio, la difesa europea se ne parla. E il presidente francese, la cancelliera tedesca stanno pensando, ma anche altri, quindi di nuovo c'è probabilmente un'ulteriore trasformazione del marco, presa tutti. Però pensare che la storia sia finita per l'Occidente, no, perché appunto la Russia ha certamente il peso della capacità di decisione politica, ma dal punto di vista del PIL, delle risorse, è uno Stato nazionale europeo che ha mercato. Se noi decidiamo di mettere lo 0,5% del PIL in un fare industria moderna, anche sul punto di vista, la Russia dovrebbe essere 5%, che non può fare, non ci resta. Quindi ha tutta l'interesse accettare una politica di rapporto di pace. Siamo noi che dobbiamo offrire alla Russia un rapporto che, per fare un esempio, sia simile a quello che esiste in America tra Canada e Stati Uniti, cioè un lungo confine, ma un conflitto. Ma qui si parla di avere il rapporto di pace. Una volta che era in ufficio da Piero Spinelli a Bruxelles, da poco lui era andato, mandato dalla Commissione per cercare di fare un accordo tra la Comunità Economica Europea, che si chiamava allora Comex. I russi non accettarono, perché russi, poi allora russi non accettò, perché voleva mantenere il monopolio del commercio estero rispetto agli altri, e perché era convinto che i calcolatori sono diventati così potenti, non sono diventati più, che potevano concentrare un solo ufficio del piano pubblico tutte le decisioni, quante grossi sistemi di equazioni simultanee, senza accorgersi che quello che gli mancava non erano i bit, ma erano i neuroni.
C'è questo, c'è la domanda di Giuliano. Grazie.
Io volevo fare una riflessione, cercando di tracciare una corda tra economia e diritto. Cioè, pensavo a tutte queste, diciamo, paranoie securitarie che vengono dalle nazionalismi che sorgono, si fondano secondo me su un principio fondamentale che è il monopolio sull'uso della forza. Questi paesi che hanno avuto un altro mondo negli ultimi secoli sono tutti paesi che hanno avuto delle eccellenti forze armate molto costose, che hanno costruito enormi armamenti che non sono serviti, scusatemi la parola, a un emesso tubo, nel senso che sono quasi mai stati usati. È vero che fanno paura, ma sembrano un po' come tanti pavoni che appunto hanno tante delle cose ma non le usano mai, tranne in qualche, diciamo, periferia, nelle periferie del mondo, dove fanno un largo commercio di armi, non quelle lì, non quelle della Bicosi, quelle proprio gli ordinari, quelle che con 45, delle sigarette, diciamo, più quelle, sto cercando di usare un po' per paradossale, per farmi capire, usano, diciamo, i sottoprodotti, con cui mantengono in sussistenza economica e finanziaria per la gran parte del mondo che è sottomesso loro, secondo quella bellissima descrizione geopolitica fatto prima il professor Gall, dividendosi le parti del globo non forse molto diversamente da come lo facevano qualche secolo fa. Cosa c'è di nuovo in tutto questo? Io vedo molto poco, se non qualche cambiamento, di spostamento di potere da parte di una parte rispetto all'altra, l'Europa è ancora fuori. E allora l'Europa che cosa può fare? Beh, secondo me è proprio quello che diceva lui, c'è un patrimonio culturale da parte dell'Europa, no? Allora se questo monopolio decide la forza, fosse giocato all'interno dell'Europa con la consapevolezza che hanno, per esempio, piccole realtà, come potrebbero essere quei pochi, ci sono alcuni paesi del Centro America che hanno abolito l'esercito, adesso non voglio dire che dobbiamo arrivare a tanto, perché se vogliamo dire che gli italiani si infilano di tagli occhi, non possono abolire l'esercito, non lo si immagino gli altri, ovviamente lo può fare lì, che è un'isola, a parte che poi vogliono farlo al loro interno, lo può fare Panama che è un paradiso fiscale. Però con 39 Costa Rica è comunque dei problemi con la criminalità, un bellissimo posto ecologicamente fantastico e funziona, no? Ecco, allora in Europa c'è una cultura, diciamo, non dico antimilitarista, però insomma pacifica, pacifista, pacifica, che non si pone l'idea di controllare il mondo con le armi, potremmo per esempio produrre tantissimo limitando gli armamenti, limitando le spese militari, concentrandosi magari a costruire opere ordinarie, a non farci trovare i ponti sui piedi, a farci trovare i tempi delle scuole sulla testa, e magari in qualche grande opera, però senza esagerare, fare cattedrali sul deserto. Ecco, queste cose secondo me sarebbero utili dalla Polonia al Portogallo, passando per la Francia che ha i Sardi, per l'Italia che ha i pastori sardi che incontrerà la Sardegna, tutte le risorse economiche si vedono tantissimo, se passasse un paradigma un po' meno paranoico della sicurezza, perché la sicurezza vuol dire avere un lavoro, avere un po' più ambiente a casa, in Costa Rica il 94% di persone alfabetizzate, un grande traguardo per l'America Latina, che non se lo so di nessuno, ha la sanità universale anche per coloro che prendono la residenza di Costa Rica, cioè se non sei costaricano vai a prendere la residenza e ti danno quello che ti serve per curare la tua salute. Non vuol dire niente, un piccolo paese del gruppo, però vuol dire che si può fare qualcosa, se la decisione politica, la volontà politica di fare una cosa, la riesce a fare. E lui, in un fratto del mondo, naturalmente, però è una provocazione che volevo fare.
No, è stato un momento di tensione.
Io volevo portare una piccolissima testimonianza, intanto un concorso di donna a professione. Io ho lavorato diversi anni, parecchi anni, in Cina. Effettivamente forse stiamo guardando il dito con la luna, cioè il vero problema è lì, loro è vero che hanno vissuto il secolo della bisogna e quello che sta muovendo lì è veramente enorme e grande, cosa che noi, riferito anche ciò che hanno detto che mi hanno preceduto, sono davvero piccole cose, ponti, sì, d'accordo, facciamo i ponti, oppure sogniamo di eliminare l'esercito, ma il vero motore per i prossimi anni, la vera volontà culturale, espansiva, quasi antropologica, è quella della Cina. Grazie.
Grazie. Io aggiungo solo una battuta. Rende antropologica la parola esatta era chiara, era chiara, cioè noi per i cinesi siamo più o meno delle scimmie poco antropomorfe. Chi conosce la cultura cinese lo sa bene, ma chi è? Cioè, tanto noi abbiamo distrattati per secoli. E il concetto è che poi nel Settecento c'era un'idea della Cina piena di saggezza, ma era tutta roba letterale. Quando ne vedevamo noi pensavamo che fosse l'arte inferiore, adesso tocca a loro. Poi per il resto, noi spendiamo pochissimo per l'alimento, ma proprio quattro soldi nel bilancio della difesa italiana è circa 23 miliardi.
Ma perché siamo consapevoli che non serve niente.
Non serve niente, tenete conto che l'80% delle merci che entra in Italia entra via mare, e un minimo di marina per difendere le rotte commerciali ci vuole, perché sennò sarebbe come dire voi altri, non so voi, io non lo faccio, lasciare la porta di casa proprio aperta.
Allora, le guardie di frontiera,
non
abbiamo guardie di
frontiera,
non
abbiamo guardie di frontiera. Sì. No, ma Costa Rica non la so, le guardie di frontiera, ma dico, normalmente la porta di casa la chiudiamo, ci mettiamo a catenarci. Proprio non avere neanche uno straccio di marito di fare nella sua forma più difensiva, tranquilla, non dico le porte aeree.
Ma
gli incrociatori, ma neanche le flottiglie di fregate che evitano che qualcuno faccia il tiro d'avversario con i nostri navi commerciali. Ecco, io ci terrei davvero. Ma a parte questo, adesso io mi taccio e do la parola al professor Colombo, che è quello che deve architettare le risposte a questa serie di domande che ci sono state poste. Grazie.
Allora, grazie, io probabilmente quando rispondo alle domande ci riesco di mettere insieme, questa volta non vi dice proprio. Allora, solo un paio di commenti sui tuoi commenti. Sì, sull'Europa, naturalmente anche io intendevo che fosse posta in gioco durante quella guerra, che avesse un ruolo di centralità paradossale, nel senso che non era più un centro di radiazione, ma naturalmente semplicemente appunto il boccone più importante. Sugli Stati Uniti e sulla loro centralità, e questa è una cosa che mi capita spesso, cioè di dimenticare, di trascurare per mancanza di tempo, però deve essere trasformato come trasformare senza essere cosa, cioè l'aspetto economico della centralità americana, che ovviamente è l'aspetto più centrale, non solo per scontato, ma in realtà non è scontato, non deve essere considerato. Un accenno sulla proiezione globale anche di carattere militare, perché ci sono dei elementi di continuità, gli Stati Uniti hanno l'impressione di fare sempre la stessa cosa nella loro egemonia militare del mondo, ma in realtà ci sono alcuni elementi parzialmente nuovi, forse degli adattamenti della vecchia continuità al nuovo contesto. E tanto per cominciare, dal punto di vista strategico, oggi gli americani parlano non più soltanto di controllo dello spazio marittimo, cioè della loro vocazione navalista tradizionale, ma del controllo di tutti gli spazi comuni. E la politica estera americana è interessata a controllare tutti e tre gli spazi comuni, intesi come mare da un lato, lo spazio aereo e lo spazio extraterrestre. Su questi tre spazi gli Stati Uniti sono gelosissimi. Gli Stati Uniti intervengono contro qualunque soggetto che pretenda di entrare in questi spazi comuni, che sono i luoghi di fluidificazione fondamentalmente del sistema internazionale, che quindi devono essere controllati perché si possa andare ovunque, perché è il secondo punto. Gli Stati Uniti non sono soltanto più forti degli altri, gli Stati Uniti sono l'unico soggetto nell'attuale contesto internazionale che sia concretamente in grado di fare una politica estera su scala globale. Detto in termini strategico-militari, sono l'unico attore in grado di proiettare la propria potenza. Gli Stati Uniti sono in grado concretamente di essere ovunque, di essere potenzialmente decisivi ovunque, e c'è sempre un forte simbolismo nel modo in cui gli americani conducono le loro operazioni militari. Faccio due esempi. Il primo esempio è quasi il momento costituente del cosiddetto nuovo ordine internazionale, cioè la guerra contro l'Iraq nel 1991. Gli Stati Uniti fanno sforzo in quell'occasione della propria capacità, estendendo a quel punto una capacità esclusiva, perché nell'arco di poche settimane trasferiscono il corpo presso 450.000 uomini per tornare agli europei, per intervenire in Afghanistan e in Iraq con contingenti molto piccoli. Diversi stati europei hanno dovuto affittare il cargo dall'Ucraina, quindi non siamo lontani minimi. La terza cosa, sempre su questa posizione militare, è una cosa che è impressionante per certi versi. Si può guardare l'attuale mappatura sul sito del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, perché non c'è niente di segreto. La presenza militare degli Stati Uniti dopo il 1990 non è mica contabile. Gli Stati Uniti in questo momento hanno basi militari ovunque, e dove non hanno basi militari hanno comunque degli accordi sul passaggio delle truppe americane. Quindi fondamentalmente hanno una proiezione di carattere militare che è una proiezione ancora più capillare di quanto non fosse all'epoca della guerra fredda. Rispondo alle domande che sono state raccolte. E sulla globalizzazione io mi guardo bene a fare profezie. Non sono in grado di dire se l'organizzazione continuerà o non continuerà. Ci sono segni molto chiari sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista economico di affanno della globalizzazione, se non addirittura di qualche forma di regresso. L'unica cosa che mi interessa sottolineare, l'ho fatto mille volte anche con tanti miei colleghi, è che spesso i discorsi sulla globalizzazione danno per scontata una cosa che è sbagliata sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista storico, e cioè che gli spazi economici e gli spazi politici devono necessariamente coincidere. Non è affatto vero, e non è mai stato vero, che gli spazi economici e gli spazi politici debbano necessariamente coincidere. Che significa che quando anche la globalizzazione non dovesse afferrare sul terreno economico, cosa sulla quale oggi molti economisti, persino molti economisti, non è affatto scontato che una globalizzazione economica si trascini con sé automaticamente qualche forma di carta politica. Questa è stata una delle fantasie, io credo, degli ultimi vent'anni. L'idea è che la globalizzazione economica gemmasse in modo automatico qualche forma di carta. Non è avvenuto, e è avvenuto quasi l'opposto, cioè la globalizzazione economica ha messo in crisi tutte le forme di carta politica di cui disponevamo, sia quelle statuali, sia in realtà anche quelle multilaterali. E dopodiché riconosco, ogni volta che si parla in termini quasi profetici del XXI secolo, entra nel mondo che uno lo voglia o no, delle preferenze che non si riescono a controllare, e io confesso ho una preferenza incontrollabile per la diversità politica, culturale, e quindi l'idea di un mondo totalmente piatto dal punto di vista politico-culturale non mi sembra un'utopia, mi sembra mia, però perché questo non c'entra niente con quello di cui mi occupo, questo c'entra ogni tanto. Sull'Unione Europea, io rischio sempre di essere molto, molto severo, ma io confesso, quindi parleremo anche sul termine militare, io credo che la malattia mortale dell'Unione Europea negli ultimi 2 anni ci sia stata l'autoindulgenza.
L'autoindulgenza.
E l'Unione Europea è autoindulgente in tutto, è autoindulgente nei confronti delle cose che si dimentica, è stata autoindulgente per esempio nella retorica del deficit democratico, che era molto più di un deficit democratico. Ma credo che sia autoindulgente anche nella genealogia immaginaria che si è costruita. Il discorso europeo su se stesso vuole che l'Unione Europea, che il processo di integrazione europea, sia un prodotto della capacità di apprendimento degli europei che dopo 2 guerre mondiali hanno compreso che non era più possibile competere e competere fino a rischiare la guerra. In questo modo si recide un rapporto che non si può recidere tra il processo di integrazione europea e il mondo della guerra fredda. Che non significa dire che la guerra fredda ha prodotto il processo di integrazione europea, ma è stata una condizione permissiva. È stata una condizione permissiva almeno per 2 ragioni. La prima è quella che abbiamo accennato prima, e cioè la guerra fredda ha consentito di dare a tutti i paesi europei lo stesso ritorno. Cioè, tutti i paesi europei avevano diverse preoccupazioni tra loro, ma mettevano al centro la stessa preoccupazione. Ma c'è una ragione ancora più importante, che è anche di carattere quasi teorico, ma si può spiegare in termini molto semplici. Durante la guerra fredda, i paesi europei si sono trovati in una situazione nella quale, per cooperare, dovevano badare soltanto a ricavare vantaggi assoluti, senza preoccuparsi di vantaggi relativi, detto in altre parole. Il processo di integrazione procedeva perché tutti i paesi europei erano convinti di guadagnare qualcosa. E non si poneva il problema di quanto guadagnasse ciascuno e quanto guadagnasse gli altri. Perché all'epoca della guerra fredda il fatto di guadagnare un po' meno di qualcun altro politicamente non pensava per nulla. Il fatto è che questo impianto è finito nel 1990 e nel 1990 il processo di integrazione europea ha finito per stare alle stesse regole di tutti i processi cooperativi della vita internazionale, nei quali purtroppo i vantaggi relativi pesano di più i vantaggi assoluti. Per cui non basta sapere che c'è qualcosa da guadagnare, come dicono oggi tutti sostenitori del processo di integrazione, dobbiamo capire che abbiamo da guadagnare, non è più sufficiente, perché normalmente non si preoccupa solo di questo, ma ci si preoccupa di quanto guadagniamo noi e quanto guadagniamo gli altri, che in certe condizioni storiche non è neanche una cosa stupida, perché in un contesto, se io sono un governo, se io guadagno un punto e il mio partner guadagna 10 punti e dopo 10 anni il mio partner non è più il mio partner, è il mio padrone. Tra gli europei non vale questo discorso in fondo, però quello che è certo è che negli ultimi 20 anni la sensibilità per le imprese relative è cresciuta clamorosamente. Pensiamo anche alle retoriche politiche, la nostra retorica dell'Europa tedesca, che non è soltanto nostra. Noi, anche quando è che fossimo convinti che nel processo di integrazione guadagniamo, io credo che in linea di massimo molti di voi siano convinti che sia così, la preoccupazione è il fatto che i tedeschi guadagnano molto di più dal punto di vista politico e parlamentare. E credo che l'Unione Europea abbia sbagliato e continui a sbagliare, e lì che accennavo alla NATO, che invece questo errore non l'ha fatto. La NATO nel 1990 ha capito subito che per salvarsi doveva cambiare completamente. E l'Unione Europea credo che non abbia dato sufficiente peso a quanto cambiava anche per il processo di integrazione europea e il contesto di passaggio.
Ma l'Unione Europea ha proprio il Consiglio o la Commissione?
Sì, tutto, non soltanto le istituzioni, parlo delle istituzioni, parlo persino degli studiosi di un'Europa. Parlo della quantità infinita di biologi, perché si trattava semplicemente non di fare tutto ciò che abbiamo, ma di riconoscere che quella sfida imponeva probabilmente soluzioni anche istituzionali diverse da quelle che funzionavano nel contesto precedente. Ma perché poi non vorrei che nessuno studiego, volevo dire anche qualcuno che l'altro paese. Io credo che noi europei non c'è l'Unione Europea, ma ci siamo per noi, anche l'Unione Europea, ma ci siamo noi europei in questo momento. noi non siamo soltanto malati di autoindulgenza, ma siamo di essere malati di una quota indescrivibile di ipocrisia. Perché non è il fatto però che l'Europa non usi i suoi strumenti militari. E non è fatto vero quello che a noi è piaciuto sentirci dire da George Bush, cioè che gli americani sono malati e noi stiamo bene. L'Europa non è stata bene, ma i paesi europei separatamente non sono stati bene. L'Italia non è stata bene, noi abbiamo partecipato per rivendicare qualcosa. Nel 1991, se qualcuno mi avesse detto cittadino, mi sarei controllato dalle risate, abbiamo bombardato l'Iraq. Nel 1992, 93, 94 ero in Somalia con un contingente militare che ha perso tra l'altro un po' di uomini. Nel 1994, 95 siamo intervenuti in Bosnia, con cose, con asset militare, cioè vuol dire che le spese a qualche cosa sono servite. Nel 1999 ero in Kosovo. Nel 2001 l'Afghanistan. Io sono andato davanti alle commissioni a parlare in occasione del rifinanziamento e non c'erano partiti che si opponessero alla missione di Gaza. Nel 2003 abbiamo partecipato all'Iraq, nel 2011 abbiamo bombardato la Libia e negli ultimi 3 o 4 anni abbiamo partecipato euforicamente, direi, con un sostegno corale da parte dell'Unione Europea alla guerra contro l'ISIS. Quindi a me sembra che se c'è un contesto storico per cui lo strumento militare non è stato tenuto, diciamo, fermo, ma è stato impiegato quasi a sconfitto, è proprio questo, ma direi che questo è un elemento di inquietudine per me, questo è il secondo punto. E non vorrei, secondo me, capire male, perché non mi piace questa retorica, ma quando parlavo di perimetrare, non intendevo per perimetrare nel senso di questa idea e presunta rinascita del nazionalismo. Intendo perimetrare nel senso anche di perimetrare tutti insieme. Le operazioni militari a cui facevo riferimento prima, non soltanto nel caso italiano, ma anche nel caso di tutti gli altri paesi, non sono state condotte a nome di qualche interesse nazionale. Sono state condotte sempre a nome di qualche principio che il nazionale non aveva nulla, anzi direi che la condizione per combattere una guerra oggi sono sostanzialmente due: la prima è quella di non nominare l'interesse nazionale, la seconda, se possibile, di non nominare la parola guerra. E quindi ci sono tante forme di chiusura, e ci sono anche chiusure collettive. Allora, se noi andiamo a vedere, per esempio, l'architettura della guerra globale al terrore, la guerra globale al terrore è un parametrarsi della comunità internazionale nel suo complesso contro i soggetti che vengono rappresentati come dei parti strani. Quindi non mi sembra che possa essere, ecco, necessariamente associata alla sovranità questa idea della chiusura. Questa è la chiusura molto dura della sovranità e politicamente e militarmente è stata attivata molto più spesso come gli altri in questi anni, in nome dell'interesse nazionale della sovranità.
Tanto che se non va bene, tanto che al mondo se venisse attivato in nome della sovranità ci sarebbero due conseguenze: primo, fine dell'ipocrisia; secondo, noi non faremo assolutamente nulla come Italia, perché vorrei fare un'aggiunta. Allora, noi abbiamo bombardato la Libia, sì, anche noi, con 2 F-16 partiti per fatta di dirci, dopo che Berlusconi ha tentato di resistere più che poteva alla richiesta franco-inglese che noi ci associassimo a loro nel far fuori la nostra colonia, e soltanto quando ci hanno spiegato che cosa avrebbero fatto loro alle piattaforme nostre, veleni, se noi non avessimo mandato almeno 2 F-16 a bombardare. Nessuna delle molteplici imprese oltremare del nostro paese è stata condotta da soli, evidentemente, non abbiamo lo Ius Alverum, ma soprattutto è stata condotta in nome dell'interesse strategico nazionale, tranne forse un tentativo di presenza in Jugoslavia e nel 95 e nel 99, dove però siamo attenti, nel 99 l'Italia ha fatto su 1000 missioni di bombardamento contro Belgrado, contro la Serbia, ne ha fatta una. Cioè, tanto per dare l'idea, e io avendo fatto parte della Commissione Difesa, conosco dopo queste cose, conosco i conti, cioè noi ci roviniamo, cioè, spendiamo tutto in stipendi, delle famiglie fortunate e quello che resta dagli stipendi a fare queste cose qui, che sono la cosa più grossa che facciamo, l'impegno più massiccio che abbiamo è in Libano. In Libano abbiamo migliaia di uomini che si comportano bene, che sono utili, ma sono anche non al nostro interesse nazionale diretto. Il nostro interesse nazionale diretto non si sa quale sia, ma se ci fosse, per noi per difenderlo dovremmo fare appello alla NATO, giustamente, per carità, è quasi forse la Francia, la dottrina francese, la dottrina francese, il libro bianco francese, che continua a dire che l'armée è la proiezione della sovranità francese, cioè sostanzialmente quello che dobbiamo pensare è di poter fare a meno di ogni alleanza, di fare la difesa e l'offesa da soli. Ma sono gli unici fatti gli americani che pensano in questo modo. Noi non potremo mai agire. Noi abbiamo come unica alternativa diventare una Costa Rica, non certo diventare uno Stato sovrano, nel senso che la grande tempo, perché costa un po' troppo, effettivamente costa un po' troppo. È vero, nessuna di queste ipotesi di impieghi è avvenuta con la parola guerra, per carità, ci manca solo questa, e avvenuta in nome di una difesa di un interesse immediato italiano. Tutte sono avvenute attraverso, come partecipazione più o meno obbligata dell'Italia, a imprese che in ultimissima istanza, anche perché se no in Parlamento non passano, in ultimissima istanza hanno copertura ONU, anche se poi sono gestite dalla NATO e se la NATO, come dire, si auto-invitata. Ecco, però la copertura ONU, cioè sono in Parlamento, non passano. È vero che erano tutte operazioni di carattere umanistico, ma è vero che erano umanistiche perché si era riuscita a metterci sopra il timo dell'ONU, perché altrimenti una difesa autonoma di un interesse nazionale contro qualcuno, chiamandolo guerra, noi non ne possiamo né vogliamo, forse costituzionalmente, non sono convinto, ma sono certamente empiricamente così. Bene, io devo dire, sono straordinariamente contento del fatto che il professor Colombo abbia portato il suo sapere e la sua capacità critica in questa sede a parlare di questi argomenti. Il tramonto dell'Occidente c'è, ma è, come dire, anche qui da sciogliere, da vedere in modo complesso e articolato, e non come una catastrofe che sta capitando. Noi ci vediamo per, allora, come e quando recupereremo il professor Relli, ve lo diremo con certezza, salvo ulteriori disgrazie che la Italia non deve pensare, con certezza mercoledì 13 marzo 17, quando il professore Salvatore Biasco parlerà della situazione economica dell'Occidente, delle dinamiche economiche in atto, e ci sarà veramente da appassionarsi. E dunque diamo appuntamento per mercoledì 13 marzo e intanto vi ringraziamo.